Radio Popolare, Popolare Network, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, settimana dopo settimana alla scoperta delle anime che albergano tra le pagine stampate, disegnate e in tutto ciò che ruota intorno a queste belle avventure che ci permettono, soprattutto nella bella stagione, di trovare dei momenti di distensione ovunque vogliamo. Taluni preferiscono sotto l'ombrellone, altri invece da qualsiasi parte. Quest'oggi in studio con noi a Storytella non uno ma due ospiti, Giovanni e Giovanni, che forse qualcuno ricorderà questa assonanza di nome, quel gruppo che c'era negli anni 70, Jeppy & Jeppy. Il più giovane dei due Giovanni sicuramente non lo ricorda, era un gruppo bizzarro, c'era un uomo corpulento con la barba e delle donnine, ma non è il vostro caso. A questo punto, dopo aver creato una tensione insostenibile, introduciamo Giovanni Mattioli e Giovanni Boninsegni. Ciao, benvenuti.
Ciao Maurizio e buon sabato pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Ciao Maurizio e salve a tutti, piacere.
Come potete vedere avremo tanti accenti a confronto, il mio che miscela il piemontese e il lombardo e quello di Giovanni Mattioli che invece tradisce una lunga permanenza in area emiliana e quello di Giovanni Boninsegni invece che arriva dalla Toscana. Ma esattamente quale parte della Toscana?
Sansepolcro in provincia di Arezzo.
Questo Sansepolcro con le S che diventano Z ci portano all'interno della puntata. Allora, quale sarà il tema della puntata di oggi? Lo faccio dire a Giovanni di Sansepolcro.
Allora, oggi tratteremo una rivista che viene realizzata dalla casa editrice Bao e Bonelli insieme, che è Preview, ed è una rivista che noi abbiamo giovane, perché ha quanto un anno di meno, e raccoglie quelle che sono le uscite della Bao Publishing, della Bonelli, per il circuito della libreria di varia e della fumetteria.
Esattamente, il tema della puntata di oggi è proprio questo, andare a vedere che cosa succede nel circuito di varia di librerie e anche fumetterie. E il tema della puntata è un acronimo che a qualcuno farà pensare alla gloriosa emittente televisiva inglese la BBC, che non è anche solo un'emittente televisiva ma è molte altre cose, ma è anche Bonelli Book Crossing, cioè noi oggi viaggeremo con i libri pubblicati da Bonelli nel canale librario e non solo, e con anche delle ristampe che vanno a rendere classico quello che un tempo era un prodotto di edicola che veniva avvicendato mese dopo mese da altri prodotti. Lascio dire a Giovanni Mattioli qualcuno dei titoli che ha sul tavolo, perché voi dovreste ecco, immaginare quello che gli occhi non vedono: un uomo circondato da libri e da personaggi a fumetti. Questo è Giovanni Mattioli adesso.
Allora, sono più che circondato, schiacciato da personaggi a fumetti, nel senso che si tratta di personaggi di grande tradizione, di grande respiro, e sono i libri che stanno uscendo o usciranno nelle prossime settimane a cavallo di questo agosto caldo, non caldo, non si sa bene, ma insomma spero comunque vacanziero per tutti. E quindi sono libri per le vacanze, come si dice. E i libri che ho portato, ma sono veramente degli spunti, sono da una parte una raccolta di storie di Nick Ryder, personaggio che non è più in edicola ma che lo è stato per moltissimi anni, è un personaggio, un poliziesco, è un personaggio molto particolare, scritto da Nizzi, Claudio Nizzi, che è stato un grande autore Bonelli, un grande anche scrittore in generale, adesso in pensione ma se la gode e comunque continua ad appassionarsi alla scrittura più che mai.
Forse molti ricordano che scriveva anche per Il Giornalino, cioè Claudio Nizzi,
è stato
uno di quelli.
È stato un uomo che ha attraversato molte redazioni di fumetto e approdato in Bonelli ha per molto tempo scritto Tex, che insomma non è cosa da poco, e a un certo punto ha dato vita a questo suo personaggio dove ha potuto unire due delle sue passioni, uno quello appunto dell'avventura che già esprimeva nel western di Tex, e l'altro quello del poliziesco, visto che Nick Ryder è né più né meno che una serie, è stata né più né meno che una serie poliziesca, quella che si chiama un procedural, cioè una serie legata alle indagini, alla vita quotidiana di una squadra omicidi, e questo è un libro, insomma, 5 avventure per la squadra omicidi con protagonista Nick Ryder. È un libro, diciamo, di facile anche impugnatura, perché è un libro, una brossura, quindi uno di quei libri che si legge e che pesano poco e possono stare in valigia, che non è cosa da poco. Dello stesso tipo c'è un altro titolo invece un po' diverso, un po' più crossing, visto il tema della puntata, che è invece una raccolta di tre storie di un personaggio che ha cambiato e che ha portato un forte cambiamento nel fumetto italiano tra gli anni 70 e gli anni 80, che è Mister No. In questo caso tre storie scritte da Tiziano Sclavi, altro personaggio di tutto rilievo nel panorama del fumetto e che di cambiamenti nella storia del fumetto italiano ne ha portati molti. Prima di dare vita al suo personaggio più famoso, che si chiama Dog, Dylan Dog,
Tiziano, bravo, anche la citazione,
ha lavorato in redazione anche lui, venendo da moltissime precedenti esperienze in redazioni che hanno fatto, insomma, dal Corriere, dei Piccoli in là, insomma, che hanno fatto la storia del fumetto italiano.
Sì, la celebre rubrica Sottosopra, che una volta lui scrisse al contrario.
Esattamente. Insomma, sono tante le... Vabbè, magari poi avremo modo di dire due parole su Tiziano, anche perché ci sono degli anniversari in arrivo. Insomma, in Bonelli lui ha scritto tanti personaggi prima di Dylan, e in particolare ha scritto alcune storie di Mister No particolarmente significative, che sono rimaste anche nel cuore dei lettori, non solo di Mister No ma in generale dei lettori dell'avventura bonnelliana. E alcune di queste, le più carine, forse le più significative, le abbiamo raccolte in questo volume, che abbiamo forse, come dire, un po' didascalicamente, ma secondo me correttamente e onestamente, chiamato Tre storie di Mister No di Tiziano Sclavi.
Ma infatti diciamole le cose, perché a volte uno vede una copertina, in questo caso di Roberto Diso, che è l'autore più amato di Mister No, anche se il primissimo numero fu disegnato da Gallieno Ferri, e io lo comprai in edicola, ero presente in edicola in quell'estate del 1975, anche Giovanni.
E io no.
Vabbè, adesso, ma, però per facevi, non eri ancora tra noi?
No.
Giovanni Boninsegna è un uomo molto giovane, ma è proprio per questo che noi contiamo su di lui per scrivere finalmente le avventure di un personaggio che si muove a Sansepolcro, un detective di Sansepolcro. Vabbè, ma ti sto lanciando degli spunti, tu prendi nota, mi raccomando.
Annoto tutto.
Perché secondo me un giorno, adesso quando dico Giovanni mi guardate tutte e due, però cosa dobbiamo fare? John and John. Va bene così, dai, un giorno lui scriverà una storia, però non vi chiamo per cognome, però come Charlie Brown dirò sempre Giovanni Mattioli, Giovanni
Boninsegna. Non c'è problema.
Va bene, ok. E a questo punto
Giovanni sarà più che contento. Nel momento in cui io scriverò la storia, sarà lì e
farà,
passerà la sua supervisione,
farà l'editor.
Sì. Diventerà tutto rosso il foglio.
Tu dici?
No, vabbè.
Allora, torniamo a queste. Che cosa significa portare, per esempio, Giovanni Mattioli, che cosa significa portare un personaggio come Mister No, facendo una selezione di storie specifiche su un autore che ha rappresentato una digressione, ma in realtà anche una focalizzazione su certi aspetti, magari più misteriosi del personaggio stesso, portarlo in libreria oggi, quando nel corso del tempo magari un certo stile ha avuto dei cambiamenti e quindi potrebbe il setaccio del tempo in qualche modo influire?
Ma allora, innanzitutto portare in libreria significa portarlo in un altro luogo di frequentazione, in un altro canale di accesso alla lettura, a un altro pubblico che non è lo stesso che lo può trovare in edicola o che l'ha trovato in edicola negli anni in cui uscì. Da un punto di vista un po' più, diciamo così, riassuntivo, è dare un altro perché a queste storie, un altro motivo di lettura, un'altra veste. E quindi anche un punto di domanda, una curiosità che si può scatenare intorno a un libro che, visto in questa forma, può suscitare qualche interesse in chi passa negli scaffali delle librerie e dice: ma oibò, cosa sarà questo libro che non mi ritrovo nella mia memoria visiva?
Stavo leggendo una frase di Stan Lee ieri. Stan Lee è uno dei miei autori di riferimento, perché non è stato il creatore dell'universo Marvel, però un certo peso ce l'ha avuto, ed è stato anche sempre l'uomo di rappresentanza della Marvel, quello che veniva mandato alle interviste, quello che vuole collezionare più cameo di Alfred Hitchcock, dice, perché comprare in tutti i film. E lui diceva: secondo me non c'è niente di paragonabile al piacere di leggere un fumetto appena uscito in edicola e al piacere di rileggerlo raccolto in un volume dove ci sono tutte le storie che non devo più aspettare il mese successivo o dopo due mesi, sono tutte lì pronte per me e io me le posso godere di seguito, di nuovo, per una seconda volta, anche però con, come dire, ammiccando a me stesso, perché so già come va a finire, ma intanto una roba tutta mia. Credo che andare in libreria in questo senso rappresenti un'ulteriore soddisfazione.
Sì, sicuramente è questo. Per chi già lo conosce è un modo di ritrovare in forma diversa, anche solo banalmente nel fatto di ritrovare questo insieme di storie che cerchiamo sempre di raccogliere con un criterio, quindi non con un principio puramente antologico, ma con uno spirito di completezza nel suo essere un volume, quindi un libro. Da una parte lo può ritrovare chi appunto già lo conosce in un'altra forma, dall'altra può incrociare dei lettori nuovi, quindi sì, è un altro modo di leggere, anche se, come nel caso per esempio del volume di Mister No, che gli ascoltatori non possono vedere, ma è nello stesso formato degli albi che escono tutti i mesi in edicola, quindi in questo caso la percezione visiva non è diversa. Lo è però la percezione, come dire, oppure proprio la percezione tattile, il fatto di avere in mano un altro libro, quindi può incrociare anche un nuovo lettore che non l'ha mai visto in quel canale lì. Altri casi sono quelli invece in cui presentiamo un libro che è un altro modo di vedere una storia, perché comunque il libro è prima di tutto e non solo un contenuto, ma prima di tutto un oggetto, e questo oggetto ha mille forme, mille, insomma, per chi apprezza i libri, mille, come dire, libidini possibili.
Libridini, potremmo dire, facendo i neologisti dell'ultima ora. Allora, sentite, abbiamo cominciato a parlare di questo mondo, il mondo Bonelli all'interno delle librerie, il mondo delle librerie all'interno di cui si muovono questi volumi e quindi che aprono, come diceva Giovanni Mattioli, l'attenzione, lo sguardo, portano riflettore anche su un lettore che magari in libreria non si aspettava di trovare queste cose lettere. Trova. Mi veniva in mente una domanda, ma ve la farò dopo. Intanto vi metto un brano, visto che siete in due, cioè saremmo in tre, ma gli ospiti, cioè i protagonisti veri, sono Giovanni Mattioli e Giovanni Boninsegni. Ho scelto un brano italiano di un duo che si chiama Guano Padano, proprio perché sono in due, e visto che si è parlato di America, l'America del Nord di Nick Ryder e l'America del Sud, Centro-Sud, quella di Mister No, Manaus, Amazzonia, eccetera, questo brano rimanda un pochino a certi sapori americani, anche se loro sono prettamente italiani. Con le vibranti energie che rimandano a un sogno americano tutto loro, ma anche un po' nostro, Guano Padano con Americana, ma torniamo in studio, Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti e anche con quegli addetti ai lavori, che magari uno dice, ma che lavoro fanno? Ce lo stanno raccontando oggi Giovanni Mattioli e Giovanni Boninsegni, che di lavoro ne fanno tanto, poi uno dice, vabbè, mettete un po' di vecchie storie in un libro, fatto, non dovete più fare niente, no? Che cosa mai ci sarà da fare? Ditemelo voi.
Allora, quello che bisogna fare è innanzitutto scegliere se fai un libro cartonato, che significa un libro con la copertina dura, per fare una citazione, l'accento voleva essere un umile omaggio agli Schiantos, ma insomma, scegliere quelli che si chiamano gli sguardi, cioè cosa mettere in quella carta che tiene insieme il libro e la copertina. E ci sono dei momenti in cui questa scelta diventa, come dire, quasi preponderante. È un difetto dell'età, credo, per quel che mi riguardi, però al di là dello scherzo, mettere insieme un libro significa offrire un'opportunità nuova a, in questo caso, per quel che riguarda la linea di libreria, da libreria della Bonelli, a storie che sono già apparse in altri formati, però riproporle significa dare l'opportunità, appunto, prima parlavamo di un nuovo lettore, ma anche allo stesso lettore di vederlo in un modo diverso, banalmente perché si presentano le storie in un formato più grande, oppure perché si ricolorano, oppure perché si riscansionano. È il caso di un libro che stiamo lavorando in questi giorni, in cui le tavole avevano una qualità tale di tratto, di disegno, che abbiamo scelto di rifare dall'inizio la lavorazione per poterle valorizzare al meglio a distanza di molti anni da quando furono pubblicate la prima volta. Tutto questo lavoro è un lavoro pratico, anche artigianale, che è una componente molto forte del fumetto. Il fumetto in ambito editoriale forse è uno degli settori in cui la parte artigianale, la componente proprio di lavoro, non dico manuale perché sarebbe fuorviante, però proprio di lavoro, come dire, quasi manuale sugli oggetti, ha un peso molto forte. E quindi, insomma, lavorare su un libro, anche se è un libro che già c'è, quindi non è da inventare, È comunque una nuova invenzione sempre.
Sì, poi dà anche la possibilità di aggiungere molte cose, per esempio nei testi introduttivi che ci sono sempre in questi volumi. Nel caso di Mr. No, il testo introduttivo di Michele Masiero, nel caso di Nick Ryder c'è un'intervista condotta da Luca Crovi all'autore Claudio Nizzi, c'è l'opportunità di avere una visione in più che non è quella backstage con le paper che va tanto di moda nei DVD, è proprio un pezzo in più che permette di concepire, di comprendere anche che cosa c'è sotto la punta dell'iceberg di una storia, perché quello che noi vediamo, uno dice vabbè fumetti, che ci vorrà mai? C'è un lavoro grandissimo dietro in Storytella, puntata dopo puntata, autore, detto i lavori eccetera eccetera, con cui abbiamo parlato, ci ha spiegato che il lavoro è grandissimo, non è per niente semplice, i tempi sono sempre molto stretti, poi l'uscita mensile in edicola o l'uscita con le cedole librarie in libreria non sono delle cose che uno dice vabbè per questa volta saltiamo e andiamo oltre, ma si sono scoperte delle cose affascinanti, per esempio il ruolo anche di chi cancella dalla mattina alla sera e passa la vita cancellando, però senza essere Andy Warhol e Basquiat che cancellavano col bianco i dipinti, lui cancella le matite, quindi va avanti così facendo. Giovanni Bonissegni, sei ancora sveglio? Se ci
sì, sono ancora okay. Sveglio e volevo spendere delle parole personalmente per quelli che sono le produzioni della libraria.
Sì.
E, allora, io faccio una piccola premessa, sono in Bonelli da gennaio, quindi da pochissimo tempo.
Ecco, e non sei mai uscito, cioè sei entrato sì. A gennaio e oggi è la prima volta. Sì. E com'è? Ti piace il mondo esterno?
Sì, sì il mondo però dentro Bonelli tutti i miei fumetti sono raccolto, certo, mi sì. Sento al sicuro. E la cosa interessante è che arrivando in questa realtà subito arriva un impatto di grande professionalità, però soprattutto anche di grande conoscenza. E devo dire che i volumi per la libraria, come stava prima dicendo Giovanni, sono un'occasione d'oro anche per chi come me è un pochino più, tra virgolette, giovane e quindi può scoprire quelli che sono delle serie che magari un po' per gusto, un po' perché non sei riuscito a reperirle, non le conoscevi. Quindi io per primo scopro quelli che sono dei lavori come sono stati Nick Ryder, come sono stati Mr. No, che ho seguito anche personalmente in famiglia perché mio cugino ad esempio leggeva Tex, leggeva Mr. No e io devo ammettere, sono arrivato con Dylan Dog come gusto personale, poi sono slittato su Nathan che ha degli aspetti molto similari per sensibilità a Dylan Dog e quindi ammetto che certi tasselli importanti da Bonelli me li sono persi, ma questa è un'occasione d'oro per poter avere un oggetto fisico in mano. Poi tutti questi volumi sono lì vicino all'ufficio, per me inarrivabili perché sono nella zona di documentazione di Giovanni e quindi tutte le volte che mi avvicino incuriosito, ma perché alla fine vorrei anche tenermeli, rimangono...
Mi diceva Giovanni che devi prendere un numerino e aspettare il tuo turno.
No,
come...
no, neanche. No, io non ho numerini, cioè non sono autorizzato ad avere numerini e sento solo un ringhio quando mi avvicino alla sua scrivania, che è il ringhio che mi fa capire che quella zona è rossa per me. No, però comunque è un'occasione veramente importante che poi ho notato, prima facevi la domanda del lavoro, no? Io mi occupo dell'ufficio stampa insieme a degli altri uffici stampa esterni con cui lavoriamo molto di concerto, però anche per quello che è l'aspetto della presenza di Bonelli alle fiere. E in fiera è ottimo, e ho scoperto in questo anno in cui ho partecipato, per avere un feedback diretto da parte dei lettori, che chiedono molto di queste nuove produzioni per la libraria e per la fumetteria, perché è una novità importante. Anche, ti dico la verità, qualche volta ci consigliano cosa fare, quindi per noi entusiasmante, perché poi da quello abbiamo un riscontro diretto su quello che è il lavoro che facciamo.
A questo punto io direi, vi faccio sentire un brano strano. Un brano strano di un musicista che è diventato famoso perché ha trovato una sua via al blues. Quindi, esattamente come raccontavi tu, cioè uno arriva a un certo momento in un mondo e poi va a recuperare e a riprendere il passato. Un americano nato negli anni 40 si chiamava Don Van Vliet, in arte Captain Beefheart. Captain Beefheart perché? Perché lui viveva con gli zii, per vari motivi. Suo zio era un camionista. Quando suo zio tornava a casa alla sera, andava in bagno lasciando la porta aperta e mentre urinava diceva alla moglie: ho in mano un cuore di manzo. Quindi un uomo raffinato che sapeva alludere senza dire troppo direttamente. E quindi Beefheart nasce da questo. Era un grande amico di Frank Zappa e insieme ascoltavano i vecchi dischi di blues per recuperare quella tradizione loro erano bianchi entrambi, sia Zapak che Biffart, per recuperare la tradizione dei neri americani che fondamentalmente già negli anni 30 avevano creato un mercato musicale, non potendo andare ai concerti, compravano i dischi e li riascoltavano fino a consumarli. Esattamente quindi come te, che sei andato a recuperare, penso come molti altri, perché Tex è nato nel 1948, credo che nessuno di noi, almeno magari in un'esistenza precedente, ma potremmo disquisire a lungo su queste opportunità, fosse davanti alle edicole, allora anche noi andiamo a recuperare qualcosa, un pezzo della carriera di Captain Beefheart con un gruppo che ha rifatto il repertorio di Beefheart, che a un certo punto ha smesso di cantare, ma vabbè, perché era un individuo peculiare, che guarda il blues e lo stravolge. In questo modo così crea una nuova via al blues. Un po' di musica che ha reso l'atmosfera stranamente blues, stranamente perché questo è blues solo da un punto di vista di contenuti, poi strutturalmente lo cambia. Mentre invece noi adesso stiamo parlando, abbiamo parlato di Nick Rider in libreria, di Mr. No in libreria, avete voglia di parlare anche un po' di Preview, di questo magazine di informazione che mette a contatto due mondi, cioè due editori? Adesso un silenzio agghiacciante.
No, anzi, volentieri, anche perché è un'esperienza. Allora, Preview sostanzialmente è una rivista promozionale di comunicazione che noi facciamo assieme a Bau Publishing, che è insomma uno dei più importanti editori di fumetto oggi in Italia e con cui abbiamo forti affinità, che magari racconteremo, insomma.
Diciamo il loro autore di punta, così la gente capisce.
Beh, è l'editore di Zero Calcare, sì.
Autore della maglietta di Radio Popolare.
Certo, cioè, insomma, okay. Del fenomeno non solo fumettistico, ma potremmo dire anche librario, se non letterario, che è una parola che si presta a molte interpretazioni, di oggi. E non è un caso, nel senso che non è solo un colpo di fortuna, è anche una bravura di Bau Publishing e di Michele Foschini e Caterina Marietti, che sono le anime di questa casa editrice. Insieme abbiamo deciso di andare in distribuzione nelle fumetterie, che è un'altra catena parallela e vicina a quella delle librerie di Varia, che sono quelle dove normalmente trovi tutto. Poi ci sono questi piccoli negozi, piccoli come numero, poi alle volte sono anche grandi e pieni di cose, in Italia sono circa un 300-400, che vendono solo fumetti o comunque specializzati in fumetti. È una catena particolare con tutta una sua storia molto anche affascinante, tutto sommato struggente per quante ore tutti quanti ci abbiamo passato e continuiamo a passarci dentro. Ecco, in questa catena, che commercialmente, che è un tema sempre un po' noioso, ma insomma ha una sua distribuzione, delle regole un po' diverse rispetto alle librerie normali, diciamo così, abbiamo scelto di fare una promozione insieme, e il primo strumento di promozione è proprio la rivista, in questo caso appunto il Preview, che è un uso organo, comunque una rivista di promozione, di comunicazione, in cui presentiamo i titoli che usciranno nei mesi successivi. È anche un contenitore di interviste, di riflessioni che cerchiamo via via di allargare sempre di più. Adesso è veramente giovinello, visto che è in uscita, anzi abbiamo chiuso oggi il numero 11, quindi è veramente fresco, però insomma per noi ogni mese è interessante mettere insieme che cosa succederà, e speriamo anche di riuscire ad allargare il contenuto mettendoci dentro cose di interesse anche più generale.
Sì, sarebbe bello immaginare anche Preview come non solo un contenitore di ciò che sta per accadere e dove sta per accadere, ma anche una specie di contenitore di spunti, riflessioni e stimoli, anche se credo che sia un'aggiunta di lavoro che per il momento, ecco, magari prendiamolo come idea possibile, poi si vedrà se si riuscirà.
Ci piacerebbe molto, nella fattispecie a me e a Michele Foschini, che siamo un po' i due poli di questa rivista, piacerebbe molto, però già così è un mensile bello impegnativo. Non dimentichiamo tra l'altro che il Preview noi lo distribuiamo gratuitamente, quindi è anche un oggetto che chiunque può prendere in fumetteria del tutto liberamente, e quindi a maggior ragione ci piacerebbe poterci mettere dei contenuti in più, quindi non solo informare di quello che pubblicheremo, ma anche condividere passioni, idee, spunti, divertimenti e quant'altro. ci arriveremo.
Eh sì, come sempre la risorsa più scarsa è il tempo, quindi bisogna stare molto attenti, poi anche le energie. Ma voi state per andare in vacanza, quindi qual è il problema? So che tu farai ben 12 ore o 15 di vacanza.
Sì, forse arrivo a 16.
16, ma è un bonus che ti è stato concesso. Invece Giovanni torna in Bonelli e sta lì fino a gennaio prossimo, adesso di nuovo.
Lui è giovane, quindi
sì, può permettersi tutte queste cose. Dove vai in vacanza, Giovanni Buoninsegni?
In Spagna. Una settimana in Spagna, però nel cucinotto della Bonelli, Boselli l'altra volta, parlando delle ferie, mi ha detto: tu sei appena arrivato e quindi nemmeno ti faccio la domanda se vai in vacanza. E io l'ho guardato e gli ho detto: Mauro, hai ragione, infatti mi lasciano le chiavi del Ferragosto. Non ho avuto il coraggio di dirglielo, infatti sentirà l'intervista e dopo verrà.
Boselli, sì, che è stato ospite, credo.
Sì, sì, è stato ospite due volte, sì, sì.
Gli ascoltatori lo conoscono, insomma, curatore, sceneggiatore, diciamo, indefesso curatore della principale testata casetrice, nonché situazionista a tempo perso, e infatti ama mettere le persone, come dire, a loro agio, e in questo caso lo ha fatto con
veramente divertente, Mauro, sì.
Sì, un giorno gli ho chiesto quanto ti manca le vacanze, intendevo in termini di settimane, lui mi ha detto 400 tavole. Quindi è proprio una, però è un, oltre ad essere una persona molto piacevole, di piacevole conversazione, riesce a cogliere qualsiasi spunto. Cioè è difficile, credo impossibile, trovarlo impreparato. Si può passare dall'esoterismo al punk metal e comunque ci sono degli agganci. Poi in una trasmissione notturna, perché lui fu ospite anche di notte in un altro mio ciclo che si chiama Stile Libero, parlammo della sua attività di cacciatore di fantasmi. Non so se vi ha mai detto di questi dettagli, ma anche in questo caso è... E mi ricordo che una volta invece, parlando al telefono, dicendogli: guarda, verrà in trasmissione, di cosa vuoi parlare? Lui mi disse: beh, potremmo parlare di quando facevo l'altro mestiere. Quale? Il cavallerizzo nel circo. Però ovviamente non era vero. Allora, torniamo a parlare ancora una volta, ancora e sempre, di prodotti. Dopo aver visto Nick Ryder e Mr. Non, dopo aver visto Preview, che cosa ha davanti a sé il nostro Giovanni Mattioli?
Allora, io ho l'altro versante delle edizioni, delle tipologie di libri che facciamo. Da una parte c'erano quelli di più facile uso e più maneggevoli, dall'altra ci sono le ripubblicazioni in una veste più lussuosa, o diciamo così, più, non dico autorevole perché sarebbe scorretto, soprattutto per noi, e parlo di noi più âgè, quindi escludo il buon Giovannino,
sì,
che vengono dal mondo del
Giovannino
giornaletto.
Però già lo fa diventare un vecchietto arzillo, però va bene. Allora, sono le edizioni
noi invece
più dure.
Che veniamo dal mondo del giornaletto, amiamo anche il giornaletto. Beh, noi così li chiamavamo, sì. Cioè le pubblicazioni che compravamo in
Fantastico.
Edicola e che ancora continuiamo a fare. Quello è un mondo che non, come dire, ci scorre nelle vene e che non abbandoneremo mai. Però ci siamo anche, come dire, affrancati da quell'unico modo di fruire il fumetto e siamo passati anche a un modo un po' più, come dire, più adulto, se non altro nella suo aspetto esteriore, che è il libro da libreria. Questo perché, adesso al di là dello scherzo, anche perché negli anni recenti, in quest'ultimo periodo, il mondo delle librerie di varia si è fortemente aperto al fumetto, cosa che in Italia tradizionalmente non è mai stato... così ovvio e così scontato.
No, è molto più ovvio in Francia e in Belgio che non in Italia.
Sì,
cioè,
sicuramente nel resto d'Europa, per moltissimi motivi che adesso è un po' lungo e forse noioso analizzare, che anche da una parte il grosso peso che ha avuto, che ha tuttora l'edicola in Italia, ma anche la percezione culturale del fumetto, ma insomma sono discorsi molto lunghi che non vale la pena fare adesso. Però sicuramente la scoperta del fumetto e lo spazio che il fumetto sta conquistando giorno dopo giorno, abbiamo citato prima il caso di Zero Calcare, ma molti altri se potrebbero fare nelle librerie, è una, insomma, una scoperta da un certo punto di vista, e quindi nel momento in cui noi siamo passati, abbiamo iniziato a fare delle edizioni da libreria, abbiamo anche cercato le forme, il modo di presentare queste storie già note, come dicevamo prima, già viste, in una forma diversa. E in questo caso il libro che ho in mano è un libro che uscirà a fine mese ed è la edizione definitiva, come si ama dire in modo un po' da nerd, di una storia bellissima, di un classico, ormai è diventato un classico del fumetto italiano, che è una storia di Tex che si chiama Oklahoma, scritta da Giancarlo Berardi e disegnata da Giovanni Letteri. È un classico perché da Guglielmo Letteri, scusate. È un classico perché è una storia che innanzitutto è nata come una scommessa da parte di Sergio Bonelli, che a un certo punto chiese a Benardi, che per vari motivi, lo racconta lui bene in una prefazione che ha fatto per il libro, non aveva mai avuto occasione di avvicinarsi alle storie del Ranger, che però aveva lasciato un forte segno, stava lasciando un forte segno nel fumetto e nella storia del genere western, con un personaggio che si chiama Ken Parker e che gli amanti del fumetto ben conoscono. E quindi, dicevo, non aveva mai avuto occasione, pur se Bonelli più volte gli aveva chiesto: dai, scrivi un text. Alla fine questa occasione si è creata, e da un certo punto di vista fu una scommessa anche editoriale. Qui torniamo al discorso della forma, perché per la prima volta uscì in un volume unico una storia molto lunga, più di 300 pagine di text, quindi di fatto quello che oggi si chiamano graphic novel o romanzi fumetti, con un termine anche abusato da un certo punto di vista. Più di 20 anni fa lo fecero Bonelli, Berardi e Letteri con questo libro, creando una collana che poi ha continuato e ancora oggi esce in edicola, che si chiama Maxi Tex, realizzando questa storia totalmente scritta da Berardi e disegnata da Letteri, quindi un unico volume autoconclusivo che noi ripresentiamo oggi in un'edizione colorata per le librerie, con degli extra curiosi che vi invito ad andare a vedere in libreria.
Però non diciamo di più, perché se no uno dice: vabbè, a questo punto è... Allora, un'edizione speciale di questo Tex, che per la prima volta portò in un unico volumotto, era uno di quelli che venivano chiamati balenotteri all'epoca.
Questo è stato il primo
dei balenotteri, il primo balenottero ufficiale, che adesso torna. Secondo voi, diciamolo, ecco, immaginiamo che voi non siate degli addetti ai lavori, immaginiamo che voi siete dei lettori di fumetti appassionati e abituati a vedere sempre un fumetto in bianco e nero che improvvisamente è a colori. Che effetto vi fa?
Ma c'è subito, secondo me, il ritrovarsi con quello che è un bianco e nero. Cioè, nel senso, il giudizio sul colore è molto spietato, secondo me. Io, vedendo anche le nuove serie Bonelli, quindi, che sono stati anche nuovi orfani, che hanno dato proprio una linea di un certo tipo al fumetto Bonelli, però parlando anche con degli appassionati che sono un po' più grandi di me di Tex, il giudizio sul colore è sempre spietato. Però su Tex il colore molto anche meno sperimentale funziona bene, perché non stravolge molto quella che è. È come se il colore, che possiamo usare come un termine un po' grezzo, un po' piatto, viene premiato su Tex perché viene letto bene. A volte è questo un commento che sento.
Ma per dare un'informazione a chi magari i fumetti li legge ma non sa quegli aspetti tecnici che si celano dietro al fumetto stesso, oggi come avviene il processo di colorazione del fumetto?
Se si colora una storia vecchia, quindi apparsa in prima versione in bianco e nero, le tavole vengono digitalizzate, processo che oramai si fa su quasi tutto, nel senso che le archiviazioni dei materiali è fortunatamente quasi tutto, anzi direi tutto digitale. Quindi si digitalizzano le tavole in bianco e nero e poi si colora al computer. La colorazione a mano è quasi del tutto scomparsa, sia per motivi di costo, che non sarebbe sostenibile una produzione seriale e di quantitativamente ampia, sia perché le nuove generazioni di autori sempre più lavorano al computer. E non ultimo per il fatto che comunque oggi i software disponibili, le tipologie di programmi che ti permettono di colorare sono effettivamente in grado di riprodurre moltissime tecniche manuali di colorazione. Questo vale anche per, diciamo, un'opera più personale, autoriale, ma in generale chiaramente per un fumetto seriale è inevitabile che la colorazione debba essere fatta al computer, quindi viene fatta posteriormente alla scansione della tavola in bianco e nero.
Ad esempio, io ho iniziato a leggere Tex più avanti, quindi sono arrivato proprio con il refresh Boselli, di Mauro Boselli, e sono rimasto molto contento quando è stata inaugurata una nuova collana dedicata a Tex, e che veramente porta su Tex un colore differente, che è il titolo della collana precisamente è il
cartonato,
sono i cartonati.
Sì, no, no, abbiamo creato Mauro e io, anche se lui poi ha fatto delle osservazioni che potevano essere così anche intese come ironiche, perché ho detto cartonato Tex, sì, cartonato Tex, no, se volete il nome ce l'avete.
Un formato che ricorda il formato francese,
francese,
in cui titoli come Frontera, titoli come Panther Desert riescono a emergere. A me è piaciuto molto questo aspetto qui, così come il Texone è un aspetto sperimentale, così anche questa nuova collana che viene fatta cartonato permette anche di assaporare una storia differente. Infatti all'interno c'è un Tex giovane e per me è stato veramente divertente leggere. Questo è un elemento, il punto del divertimento è un elemento che da lettore, non più addetto ai lavori, come dicevi tu prima, è per me essenziale.
Sì, beh, anche perché per quanto uno sia addetto ai lavori, il fumetto è una passione che continua a esistere. La cosa interessante è riuscire ad associare, abbinare, non dico a sovrapporre, ma ad abbinare le proprie passioni al mestiere che si fa. Non è una fortuna, uno ci lavora per arrivarci, voi ci siete arrivati, quindi bravi. Storitella, viaggio con personaggi, fumetti, autori dei fumetti, addetti ai lavori dei fumetti, tutti i fumetti. Beh, ovviamente noi si parla anche fuori onda, bisogna dirlo, perché quelli che amano i fumetti non smettono mai di dire e raccontare. E una cosa che stavano dicendo e raccontando Giovanni Mattioli e Giovanni Boninsegni, della Sergio Bonelli Editore, ospiti oggi a Storitella, erano alcuni aspetti che riguardano la storia Oklahoma di Tex. Abbiamo già detto prima, fu il primo dei balenotteri, questo è il nome affettuoso ma anche perfettamente descrittivo di un volume di 300 pagine che arrivava in edicola completo, quindi si leggeva dall'inizio alla fine, scritto da un autore che aveva innovato in maniera drastica e anche straordinaria il fumetto western con Ken Parker, con i disegni di Ivo Milazzo, altro autore eccellente e inimitabile. Ecco, Giancarlo Berardi, invitato a scrivere Tex, scrive una storia di Tex che a un certo punto doveva essere disegnata da qualcuno. E che cosa accade, Giovanni Mattioli?
Beh, accade che quando Berardi presentò il soggetto a Bonelli, a Sergio Bonelli, e lo racconta Berardi nell'introduzione del volume, ma era storia risaputa, era lui stesso per primo, Berardi, preoccupato dall'idea che questa storia potesse essere un po' troppo fuori dalle righe rispetto al canone del racconto di Tex, che è un racconto western con delle caratteristiche che sono quelle che l'hanno reso anche il personaggio così, così amato, ma insomma piuttosto precise. E Bonelli però non si scompose e disse: no, ma non ti preoccupare, anzi non si preoccupi, visto che si davano del lei. Lo farò disegnare a uno degli autori più classici. E così fu scelto Guglielmo Nettieri, che fece un lavoro strepitoso su questa storia, rendendo facce, ambienti, proprio anche la coralità di una storia fatta di moltissimi personaggi, di un afflato di racconto, tutto sommato inusuale anche per la serie di Tex. Ed è interessante, forse a posteriori oggi, che sono passati così tanti anni da questo volume, anche rivederlo e rileggerlo e ritrovarlo anche in questa edizione, penso sia non solo curioso e interessante per chi lo scopre, ma anche per chi lo rivede per la ennesima volta. Il fatto che un autore, un disegnatore come Lettieri, colonna portante di Tex assieme a Ticci, di cui è la copertina del volume, o a altri come Fusco, insomma questi grandi autori che hanno fatto Tex per migliaia e migliaia di pagine, dicevo che Lettieri sia considerato un autore, o fosse considerato un autore così classico, quando a rivederlo oggi il suo segno è estremamente sintetico e fumettistico, quindi tutt'altro che illustrativo, e forse è proprio l'esempio di qual è la differenza nel suo modo più essenziale tra il fumetto e l'illustrazione, dove il fumetto è veramente racconto e Lettieri interpreta i personaggi fatti di tratti, di bianchi e di neri così decisi, e quello è fumetto puro proprio, nient'altro.
Sì, la cosa interessante, tu hai citato anche appunto anche Ticci, Fusco e poi direi anche Galeppini, l'autore, il creatore di Tex insieme a Gianluigi Bonelli, sono tutti autori che hanno avuto, hanno una forte hanno avuto nel caso di quelli che non sono più tra noi, ma nel caso di quelli che sono ancora tra noi, che hanno una forte personalità che è stata non addomesticata ma diretta a creare un fumetto che sia comunque leggibile, piacevole eccetera, ma che conserva al proprio interno un segno, una personalità, quindi non è un semplice, una routine del disegnatore, ma si vede che c'è tavola dopo tavola un grande lavoro, che è una cosa molto importante, che sono felice, caro Giovanni Mattioli, che anche Giovanni Boninsegni finalmente abbia scoperto, no, si è diventato così un pochino la mascotte della trasmissione, ma in realtà Giovanni Boninsegni è un uomo che passa molte ore non solo a contatto con il lavoro strettamente editoriale, ma anche a dialogare con gli autori, è l'uomo che spesso, anzi per tutte le puntate di Storytella, io sento per invitare questo e quello, quindi è, diciamo, è la coscienza morale di Storytella Giovanni Boninsegni, lui non lo sapeva perché vive all'interno di Bonelli ormai da mesi e mesi, come in quella storia di Paul Auster dove un uomo diceva: ma perché uno deve imparare un linguaggio con gli altri, potrebbe impararlo nel chiuso della stanza, e chiude il suo figlio in una stanza, vede solo lui e quando gli parla non gli parla, gli dà delle mazzate e poi gli dà da mangiare. Che cosa succede a questo crescendo? Bisogna leggere Città di Vetro per capirlo, vabbè, ma questo era un'altra cosa. Io vi devo informare di una cosa molto importante, stiamo quasi arrivando alla fine della trasmissione, non avete ancora raccontato la vostra storia in sintesi, però io vorrei dire una cosa importante soprattutto su Giovanni Mattioli, che conobbi credo 11 anni fa a Bologna in altre redazioni e che ammirai subito e entrò nella lista dei buoni per sempre perché fece un bel lavoro su un personaggio, anzi su un autore dei fumetti che ha davvero impostato, non solo aver creato, aver divulgato la parola graphic novel, la qualifica graphic novel, ma anche aver reimpostato la scansione narrativa, questa scansione lineare ma non banale, che è stato Will Eisner. Quindi con Giovanni mi ricordo che uno dei primi punti di incontro fu parlare di Spirit, che secondo me, al di là del fatto che abbiamo parlato moltissimo di fumetti Bonelli oggi, però dire quanto Spirit è stato importante per tutti quelli che fanno fumetti ancora lo sia, credo che sia davvero una cosa notevole.
Sì. Innanzitutto Will Eisner era una persona eccezionale, ho avuto la fortuna di conoscerlo, e, dal punto di vista innanzitutto umano, prima ancora che creativo. E per quel che è stato il fumetto, sicuramente uno che ha fatto capire che cosa si può fare con il fumetto, nel senso che cosa è possibile raccontare, cioè tutto, con un gruppo di vignette messe in sequenza. E da questo punto di vista rivedere le sue storie, come quelle di molti altri grandi, per esempio prima che parlavamo di Tex e degli incroci tra gli autori, il genere e le modifiche del canone, ho pensato a un altro autore con cui ho avuto la fortuna di lavorare, che è Magnus. Rileggere le storie di questi autori sicuramente è sempre un modo per, come dire, per darsi la carica e capire che cosa, quanto c'è di bello nel fumetto e nel modo di raccontare di questo linguaggio fantastico.
Sì, Magnus, che era uno degli autori più meticolosi, quasi, anzi lui diceva che era pazzo per il fumetto, lo ha detto, dichiarato, l'ha fatto dire anche alcuni suoi personaggi che parlavano di lui in terza persona, dicendo che lui fosse pazzo. Di Will Eisner invece mi affascinò leggendo la sua biografia, che sicuramente tu conosci, non dico memoria, ma meglio anche dei parenti di Will Eisner, che quando lui agli inizi della carriera creò il suo primo studio e prendeva in mano le tavole disegnate da altri, notava che erano un po' troppo narrativi. Allora tagliava le storie, le rimontava per dare un dinamismo, che è quello che ha fatto scuola veramente, perché soprattutto le storie di Spirit in 7 pagine sono un'esplosione di idee, di inquadrature, viste oggi, secondo me sorprendono ancora anche oggi, perché comunque c'è la gabbia che è la struttura della pagina, ma ci sono anche le follie, e follie nel senso buono, nel senso che va oltre l'immaginazione o la qualsiasi prevedibilità. Di che cosa vogliamo ancora parlare, amici, visto che siamo in termini di trasmissione e secondo me potremmo dire ancora qualcosa? Allora, c'era il tema sollevato da Giovanni prima di iniziare, allora, il concetto di lettura sotto l'ombrellone. Vorrei aprire questa piccola parentesi filosofica per dire, ma se voi doveste leggere, scegliere tra tutti questi prodotti quello da leggere sotto l'ombrellone domani, in una bella giornata di sole in cui nessuno vi telefona per motivi di lavoro. Cosa scegliete?
Beh, io avendoli curati tutti questi libri, come se fossero figli tutti miei, non potrei sceglierne uno. Direi che sceglierei, a seconda di quanta strada devo fare, quello, forse quello che pesa meno e forse quello che ha il profumo più buono.
No, guarda, ti lascio, ti sollevo da questo incarico. Tu sei sotto l'ombrellone, sullo sdraio, all'ombra, quindi non devi neanche mettere la crema solare, niente. E ti dicono, ecco il vassoio con i fumetti, scegli.
Allora sceglierei il Mister No di Sclavi, perché mi ricordo certi momenti quando l'ho letto per la prima volta.
Allora Giovanni, te l'ha già portato via lui, vedevo che facevi sì con la testa, quello è andato.
Sì, quindi... Io l'avrei scelto per Diso, che ha un segno morbidissimo, mi piace veramente tanto. Oklahoma. Punterei Oklahoma anche per quello che si porta dietro, che è Ken Parker, che mi ha appassionato e che ho potuto recuperare dopo. E di cui sono rimasto molto molto sorpreso, anche per quello che era una grande sperimentazione che già prima c'era.
Certo.
E quindi me lo prenderei. Naturalmente sarebbe un ombrellone un po' più appesantito, perché Giovanni ci ha regalato un bel tomo, però così riesco ad aprirmelo. E...
Allora, c'è ancora una cosa da dire, secondo me. Una cosa che divenne anche una piccola polemica online. Uno dei protagonisti fu proprio Giovanni Boninsegni, a proposito delle copertine... In edizione, come si chiamano queste copertine? Qual è il termine tech? Fai un errore, lo paghi, eh. Quindi qual è il...
Parli delle variant?
Certo. Che cosa sono le variant, per chi non lo sapesse, allora, in sintesi?
La variant è un'occasione unica per poter dare la possibilità di reinterpretare quella che è la bandiera di un albo, che è la copertina. Spesso viene fatto o come puro divertimento, e quindi molti autori affrontano questo come una sfida o anche in maniera leggera, ma a volte anche è deciso in base a delle scelte produttive. Ad esempio, ora qui sul tavolo voi non potete vedere, ma insieme a Nick Ryder, Mister No e Oklahoma abbiamo anche Ut, e Ut è una serie molto importante perché è una molto eccentrica e quindi è figlia della grande personalità di Corrado Roy, e insieme a Paola Barbato hanno creato questo universo. Però la variant in questo caso è indirizzata al circuito della fumetteria, e io so a cosa fai riferimento tu,
certo,
perché su Twitter tempo fa ho riportato una frase che le variant cover mettono in dubbio la nostra idea di realtà, però in particolare dell'oggetto fumetto. Visto che i collezionisti vanno pazzi anche per una singola variazione grafica che può essere all'occhio umano
impercettibile,
la variant gli mette in dubbio se quell'anima di quell'avventura è in quella superficie rettangolare o in un'altra, e già questo li porta in una confusione. Io mi ci trovo, nel senso.
No, la cosa interessante delle variant, oltre alla reinterpretazione, che a volte anche i materiali sono diversi, quindi a volte la stessa copertina magari ha una grammatura diversa, ha una carta diversa, per il collezionista, ma non per il collezionista, secondo me per l'archivista irriducibile, la variant è un'occasione, è un nuovo lavoro, sì. Quindi c'è tanto lavoro in più da fare. Quindi.
Ma poi il concetto di variant può essere esploso, perché ad esempio su Ut abbiamo due vite parallele, una da edicola che presenta la storia per quella che è con la copertina, come viene concepito normalmente l'albo Bonelli, e l'altra per la fumetteria, privilegiando un po' questo canale. E qui variant, oltre che la copertina, vede anche l'inserimento di alcuni contenuti speciali, dei sedicesimi in più, che ti permettono, lavorandoci, di dare un modo per conoscere, approfondire quello che è un universo di personaggi che magari ti può sfuggire tra le singole vignette, tra i singoli spazi bianchi della tavola. E in questo è anche divertente, molto impegnativo, visto che Giovanni è qui e si concentra molto su questo lavoro, però è interessante.
Sì, io appunto, diciamo che è un argomento, non so niente della polemica di Twitter e non me ne frega neanche niente. Quello che penso che la variant, da una parte e da un estremo, è, come dire, un'occasione, un espediente di marketing per invogliare un ulteriore acquisto nell'appassionato, dall'altra, che è quello di noi che in redazione la facciamo, creare un dialogo tra un artista ospite e un'opera fatta da qualcun altro, un punto di vista in più, un'occasione di spunto, di divertimento per chi ha voglia di coglierlo e per chi si diverte come noi quando le facciamo.
Storytel, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo di fumetti. Oggi sono stati ospiti con noi Giovanni Mattioli e Giovanni Boninsegni, che ringrazio. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie a voi che ci avete ascoltato.
Ciao Maurizio e grazie a tutti.
Allora, io mi sono molto divertito e ho ascoltato con grande piacere, quindi mi sa che prima o poi vi inviterò di nuovo, vedremo nel futuro. Intanto per adesso vi congedo, vi auguro buone vacanze, le auguro a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento o che magari ascoltando le repliche dicono vabbè, ma le vacanze sono già passate un pezzo. No, non è mai passato il momento in cui si può andare in vacanza. Grazie ancora, alla prossima, ciao.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao, grazie Maurizio. A tutti.